Tutte le volte che si fare va bene. Allora, la situazione, come avete visto, è variabile. Abbiamo visto alcuni esempi paradigmatici, ma anche quelli più, diciamo così, figurativi, con tante cose alternative. Estremo più alto quello del DS-CAM, però in realtà sulla media non è che sia poi così sempre alto il numero di esoni alternativi per gene, cioè mediamente di solito per ogni gene c'è uno o due esoni alternativi, questa è la media, cioè non è che ce ne siano tanti così. Allora, a livello genomico ovviamente il problema dello splicing alternativo è stato affrontato con diversi sistemi, come al solito in epoca pregenomica e in epoca postgenomica. In epoca, diciamo, pregenomica c'erano solo queste cose un po' che avete visto, di geni studiati a fondo ma individualmente. In epoca postgenomica hanno incominciato prima di tutto con gli esonic array, cioè ovviamente con microarray che contengono sonde esoniche. Abbiamo visto un esempio quando si parlava dell'assestamento con microarray, se vi ricordate. E ovviamente un esonic splicing array, un esonic array ovviamente evidente delle cose, perché questo qua, se ricordate, questo qui è un heat map fatto su un numero straordinario, vi ricordate, 69 linee cellulari differenti. È chiaro che se tutti queste, ogni rango in questo caso qui, cioè ogni linea rappresenta un esone specifico, d'accordo? Ed è chiaro che quindi quando voi trovate delle situazioni come queste in cui per esempio un certo esone risulta incluso in tutta una serie di cose, evidentemente questo qui si tratta di un esone alternativo che viene evidenziato in alcune linee cellulari, in altre no, questo è assolutamente evidente. Dato che l'array esonico di per sé può comunque dare origine a dei problemi, soprattutto quando sono esoni di tipo skipped, va bene, perché o c'è o non c'è, o si vede o non si vede. Però, per esempio, in tutti i casi in cui c'è, per esempio, la storia del 5' alternativo, del 3' alternativo, è ovvio che l'esonico di per sé non lo distingue, perché avete le sonde centrali sull'esone e non ve le distingue. Allora, sono usciti e ci sono in commercio ve lo dico proprio solo per come notizia, ci sono in commercio dei cosiddetti junction arrays, cioè sono degli array, dei microarray, che contengono sonde sia per gli esoni, vedete qui in questo caso si vede per esempio E1, quello grigio qui sopra, sia per E2 e E3, d'accordo? Sia per con delle sonde che sono a cavallo delle giunzioni esoniche possibili. Vedete che qui c'è per esempio segnata questa lineetta che chiamano J12 oppure J23, che sono chiaramente sonde che, essendo a cavallo, daranno segnale positivo solo quando c'è stato quello splicing lì. Se la situazione invece, vedete, questo è il gene, c'è il trascritto, se lo splicing ha escluso quelle zone lì interno, ovviamente le sonde J12, J23 non prendono segnale, ma prenderà segnale quella invece della giunzione 1-3. D'accordo? Quindi facendo con questo tipo di cose chiaramente si possono controllare tutti gli splicing alternativi, ovviamente quelli conosciuti. Per cui le versioni di microarray che ci sono oggi in commercio sono basate sulla descrizione ad un certo momento di tutti gli splicing alternativi possibili, piazzando, come avete capito, sia sonde esoniche che sia sonde su tutte le giunzioni possibili. D'accordo? Quindi questo vi dà una interpretazione più completa. Ovviamente poi c'è invece l'aspetto derivato dai metodi di tiling o di sequenziamento profondo, che supera in una certa maniera il problema che abbiamo visto prima. Però, come immagino capiate, cambia totalmente la scala analitica. Voglio dire, se voi vi trovate in laboratorio e volete capire se il vostro gene, la vostra proteina, il fenomeno che state studiando influisce genericamente sullo splicing alternativo, se volete comprare un array di tipo junction arrays come quelli di prima, spendete, che ne so, 400-500 euro e fate l'esperimento. Se invece volete fare un sequenziamento profondo, è ovvio che il prezzo e l'impegno è tutto diverso, d'accordo? Okay. Quindi questo è molto più informativo, ma con un lavoro che non ha paragoni rispetto a quello dell'array. Questo è il lavoro che avevamo già visto quando parlavamo di RNA-seq, se vi ricordate. Avevamo visto questo lavoro in cui si era detto, avevano usato due linee cellulari, una linea di tipo embrionale di rene e l'altra una B-cell line. Questi sono stati sequenziati totalmente, vi ricordate questa figura in cui si diceva avevano scoperto tutta una serie di reads, cioè di letture che si allineavano a giunzioni, d'accordo? Aggiunzioni esone, e avevamo detto anche come questi avevano scoperto numerose forme di splicing non conosciute, d'accordo? Quindi avevano scoperto parecchie. E basato su questo tipo di analisi si era detto appunto che la nostra valutazione dello splicing alternativo era salita praticamente a quasi tutti i geni normali. Però notate che queste qui sono due linee cellulari, quindi non è che sia... Voglio dire, questo è stato bello perché è stato il primo studio fatto con l'RNA-seq su cellule umane. Ovviamente ha evidenziato un sacco di cose interessanti, però sono due linee cellulari. Abbiamo visto prima che le forme di splicing sono spesso tessuto specifiche, quindi è ovvio che se noi lo analizziamo solo su due linee, probabilmente ne perdiamo un sacco di splicing alternativi. D'accordo. Questo è sicuramente la storia. Questo lavoro dava questo come risultato. Cioè, vedete, dava sostanzialmente 64% dei trascritti poliadenilati, loro hanno fatto una selezione degli RNA poliadenilato che corrispondevano a geni noti, e avevano trovato il 34%, vi ricordate, su regioni non annotate. 14% di queste regioni non annotate potevano essere interpretate come delle nuove splice junction. La media che viene fuori è questa, ci sono totale in media su tutte queste reads 7,2 giunzioni per gene, che è abbastanza vicino alla figura che abbiamo visto prima, no? Degli 8, circa 8, qualche cosa esoni per gene, quindi vedete che andiamo molto vicini. E però, come vedete, hanno una, ecco, quello che volevo farvi vedere su questa diapositiva è questo, cioè che la media è di poche read per giunzione. Cioè, cosa vuol dire questo? Vediamo se siete attenti. Questo è un esperimento di sequenziamento complessivo, d'accordo? Quindi noi cosa... vi ricordate che tipo di uscita, no? Piccole letture di 25-30 nucleotidi che si possono allineare sul genoma, okay? Là dove è trascritta. Questa enunciazione vi dice che ci sono, d'accordo, hanno visto tutto questo numero di giunzioni, ma in media hanno visto 3,8 reads, letture per giunzione. Che cosa vuol dire questo secondo voi? Vi faccio vedere un'altra figura che così lo capite. Questa qui è la figura dove che mappano le read. Questa figura qui, se vi ricordate, sono la frequenza delle read, cioè delle letture, mappate sulla mappa del gene. Questo è un gene qualsiasi. Allora, questi qui che io vedo con questo numero di read, che sono molto elevate, 200 c'è scritto qua, sono gli esoni cosiddetti costitutivi. Adesso guardate dove siamo sull'alternativa. Quindi adesso datemi questa famosa interpretazione. Cosa vuol dire che ci sono, se noi andiamo a misurare i RID che leggiamo sulle giunzioni sono mediamente molto bassi. Che cosa vuol dire? Esatto, cioè vuol dire che molte di queste forme di slicing che si vedono con questi esperimenti sono forme molto molto poco frequenti, al punto che questi autori qui si domandano addirittura se non siano semplicemente degli errori della macchina dello slicing, capito? Cioè voi avete le cellule in coltura, queste cellule qui in coltura non ci pensano neanche di considerare queste zone qui alternativo, ma si sono sbagliate un paio di volte, e quindi noi nei trascritti ci troviamo queste due o tre letture giunzione. È un problema, chiaramente, può essere risolto solo rifacendo gli esperimenti n volte su n linee cellulari e capire se effettivamente è vero o no, d'accordo? Quindi questo è un po' un problema ovviamente di questa interpretazione, cioè gli esoni costitutivi hanno sempre un numero di letture relativamente elevati, quelli alternativi hanno spesso letture basse, cioè vengono effettivamente utilizzate poche volte per cellula. Va bene. Ok, qui c'è una eccellente review post-genomica e post-RNA-seq, in qualche maniera, che vi ho portato e che vi metto come lavoro, e che fa due o tre considerazioni invece evolutive importanti, che magari ce le guardiamo un attimo. Allora, questa è di nuovo la storiella dei tipi di splicing alternativi, che la saltiamo, ma la cosa che volevo discutere un attimo con voi è questa, cioè chiaramente se avete capito la storiella è che un gene medio, di vertebrato è composto da un certo numero di esoni che noi chiamiamo costitutivi, che vuol dire che sono assolutamente sempre presenti nel trascritto, nel messaggero, d'accordo? E poi un certo numero, di solito basso, per gene, con le dovute eccezioni, di esoni che noi chiamiamo alternativi, cioè che possono e non possono essere inclusi. Allora, avete capito che, a parte i paradigmi che tutte le rive, tutti i libri portano, come CGRP, quelli che abbiamo visto, eccetera, eccetera, in cui i due trascritti sono, cioè i due messaggeri sono probabilmente abbondanti entrambi, avete visto come se si guarda a livello genomico questi alternativi sono abbastanza rari. Allora, la prima domanda è, ma se, dato che abbiamo detto che la macchina di splicing è la stessa, anzi prima abbiamo addirittura fatto la considerazione che queste SNRP riciclano, probabilmente sono proteine che viaggiano insieme alla polimerasi, si occupano di sganciare, di togliere questi introni man mano durante la trascrizione. È logico che allora la domanda che viene subito dopo è, ma come fa questa macchina a distinguere tra un esone alternativo e un esone costitutivo? Cioè da dove deriva questa cosa? È chiaro che una prima interpretazione può essere che lo splicing site, cioè i punti che, no, se riflettete, i punti che la SNRP va a riconoscere, quindi per esempio il 5' SS, il 3' SS, siano peggiori come consenso. Interpretazione proprio banale, cioè l'esone alternativo ha una sequenza consenso di bordo, di confine esone introne più brutta, ergo la macchina dello splicing ogni tanto dice boh, questo qui non è uno splicing, sai, va avanti. È un'interpretazione un po' grezza, però è vero, cioè, se noi andiamo a vedere, adesso che abbiamo tutti gli splicing site, no? Cioè la situazione è molto cambiata, pregenomica, postgenomica, perché postgenomica abbiamo tutti gli splicing site, li mettiamo tutti in linea, belli, 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 andiamo a calcolare una bella matrice che è quella reale, e quella reale dice che effettivamente i siti di bordo, d'accordo, cioè se noi andiamo a vedere proprio i confini delle zone alternativi, quindi quello che sta in 5 primo, quello che sta in 3 primo, sono meno belli, cioè meno consensus, meno conservati rispetto a quello degli esoni costitutivi. Ma non è tutto, perché il fatto solo di essere brutto o bello, dico un'interpretazione un po' grezza, perché in questo caso qui succederebbe che la polimerasi, cioè che l'apparato di splicing ogni tanto lo monta, ogni tanto non lo monta, ma su base stocastica, non su base per esempio tessuto regolata come abbiamo visto prima, cioè lì ci vuole qualche cosa di più. E allora, se c'è qualche cosa di più, che cosa immaginiamo che ci possa essere? Ve lo faccio immaginare a Roma. Cioè, cosa ci può... c'è delle ipotesi, poi vediamo se sono... Cosa ci potrebbe essere per definire che un certo zone alternativo, quindi bruttino come confini, però in certi tessuti viene invece considerato un zone bello, in certi altri tessuti viene considerato un zone molto più brutto, cosa ci potrebbe essere? Trovate. L'applicazione forse c'è sempre, c'è proprio come meccanismo di regolazione. Ad esempio, lui ha fatto l'ipotesi che avevamo già un po' accennato, che ci potrebbe essere una proteina specifica che copre, per esempio, lo splicing site in una cellula. No, questo in qualche caso succede. Proviamo a fare un'altra ipotesi ancora. C'è un trascritto qua in tutte le cellule, trascritto è in genere. Ci potrebbe, lui ha fatto l'inibitore, il contrario dell'inibitore potrebbe essere delle proteine che riconoscono delle speciali sequenze, no? E che legano lì e che dicono lo splicing, sono qui, tac, l'altro si attacca. Cioè, attivatore dello splicing oppure repressore dello splicing, cioè la stessa cosa, no? Allora, se c'è queste proteine, cosa dovremmo vedere noi a livello di segnale dentro gli RNA? Cioè, se esistono degli inibitori di splicing, quindi proteine che riconoscono un pezzettino lì attorno, non sappiamo ancora dov'è, se è nelle zone di introne sul bordo, insomma da qualche parte, e che inibiscono, e oppure delle proteine che invece riconoscono qualche cosa, che cosa ci deve essere dal punto di vista tra C, cioè dal G, cosa ci deve essere le sequenze? Quelle sequenze che arrivano all'arrivo della proteina. Allora, e fin qui l'abbiamo capito, non è difficile. Allora, come faccio io a trovare, non sapendo niente di queste cose, cioè non sapendo assolutamente niente di come sono fatte queste prove, secondo voi, come faccio a capire dove se ci sono o non ci sono di queste sequenze? Brava! Cioè, lei ha detto, andiamo a vedere se sono più conservate o se sono meno conservate. Ed è esattamente quello che è fatto in questa diapositiva. Cioè, questi signori qui si sono fatti questo punto, ci sono detti, momento, se ci sono delle sequenze più conservate che hanno funzione, ci sarà una pressione selettiva a conservarle durante l'evoluzione. Chiaro il discorso? Come tutte le sequenze del mondo. E quindi sono andati a allineare, a calcolare la conservazione genome-wide, quindi su tutti gli esoni, su tutti gli introni conosciuti, nell'uomo, nel topo, nel ratto, nel giga, bla bla bla, e sono andati a valutare il grado di conservazione. E allora quello che riassume questa figura è esattamente quello, cioè se voi pensate, questa figura vi fa vedere l'intron per circa 5.000, quello che hanno valutato loro 5.204 basi, e questo qui è l'intron a destra che è 4.000 e rotte basi, okay? E poi hanno calcolato dentro le zone, mediamente 132,5 basi. Costitutivi, qua sopra, e poi hanno guardato gli alternativi. Allora, gli alternativi, di nuovo introne, vedete che sta a sinistra, è mediamente 5.867, quindi un pelino più lungo dell'altro, mediamente. L'intron che sta a destra, di nuovo 4.902, quindi di nuovo un pelino più lungo, e gli esoni di tipo alternativo sono, come vedete, 97,7 basi in media, quindi un pelino più corti degli altri. La prima caratteristica, sono un pochettino più corti. Primo. Secondo, conservazione. Loro sono andati a vedere la conservazione di ciascuna singola base a sinistra, dentro e a destra. E quello che viene fuori è questo, cioè prima di tutto la conservazione interna è più elevata. Cioè questo qui è il grafichetto zona per zona, vedete? E questo qui vi fa vedere mouse orthologue identity. Identity, quindi genome wide, quindi calcolata su migliaia e migliaia di esoni, la conservazione degli esoni costitutivi tra uomo e topo è dell'89%, negli esoni alternativi del 94%. Voi dite, vabbè, la differenza è 5 punti, cosa vuoi che sia? Vi faccio notare che questo è calcolato su decine di migliaia di esoni, quindi se voi fate applicate una normale statistica e la dividete, cioè il denominatore n non è il solito 3 o 4 delle cose dei nostri esperimenti, ma è 28.000, 35.000, è ovvio che, capito, la significatività diventa molto elevata. Differenze piccole, ma calcolate su osservazioni così numerose, sono molto significative. Quindi questa è una differenza significativa. Conservazione. 80-70, qui voi non lo vedete, ma io sì, qui c'è scritto 70, qui c'è scritto 80, e qui c'è scritto 50, qui c'è scritto 60. Queste cose qui, ESR, sono una cosa che voi non conoscete ancora, ma che si dice in tre parole, sono gli elementi regolatori dello splicing interni alle zone. Cioè, questo sta per exonic splicing regulators. Ok, quindi regolatori interni delle zone, che sono delle sequenze che le studiamo poi, ma adesso prendetele così. Vedete che la conservazione di questi elementi qua sotto è tra il 50 e il 60% nei costitutivi, sale al 70-80% negli esoni alternativi. E adesso guardiamo le sequenze introniche di nuovo. Come vedete, la conservazione della sequenza intronica a sinistra e a destra negli esoni costitutivi cade rapidamente. Vedete, qui siamo a 20-40, vedete che va giù decisamente netta. Quando invece noi guardiamo l'esone alternativo, questa qui ci mette un bel po' di più, cioè la slope è molto più dolce e quindi vuol dire che molti di questi esoni introni conservano fino a 100 e più basi una sequenza, questa conservazione filogenetica. Quindi questo tipo di confronto, che visto così sembra, dice vabbè, insomma, dice quello che dice, dice invece una cosa molto importante, dice che ci sono degli elementi di regolazione sia esonici sia intronici che accompagnano gli splicing alternativi, e questo accompagna invece una bassa conservazione dello splicing site. Riassumiamo la situazione, vuol dire che gli esoni alternativi sono esoni brutti, tra virgolette, dal punto di vista della macchina dello splicing, però contengono sia all'interno che all'esterno, quindi nelle zone introniche, degli elementi di conservazione che probabilmente sono quelli che guidano le proteine che voi avete ipotizzato, cioè repressori o attivatori dello splice locale. Ok? Cioè questi ESR, che sono per esempio gli exonic splicing regulator. Ok. Ah no, c'è ancora una cosa da discutere su questa figura. L'altra cosa curiosa è quella del numero di nucleotidi. Ragionateci, se il modello più normale di splicing alternativo è quello che abbiamo chiamato exon skipping, quindi esone sì, esone no, di quanto dovrà essere lungo questo esone, sì o no? Deve essere in frame, mi dice questo collega, cioè deve essere un multiplo di 3, perché se la sua lunghezza non fosse multiplo di 3 e io lo metto o lo tolgo, mi cambia tutta la fase di lettura di quello che sta già oltre, giusto? Avete capito? Vedo qualcuno che ha una certa perplessa.
Il che può essere possibile.
Il che può essere possibile. Anzi, è possibile. Mi seguite? Voi avete la vostra coding sequence, esone 1, esone 2, esone 3. A un certo punto arriva l'esone alternativo. E poi ci sarà l'altro esone dopo quello alternativo. Allora, se questo esone che può essere skipped è un numero tipo, non lo so, 70, che non è divisibile per 3, vuol dire che quando lo includo mando fuori reading frame tutto il resto. E allora io posso andare a vedere, questi si chiamano esoni simmetrici in gergo di genomico, e allora io posso andare a calcolare la percentuale di esoni simmetrici o non simmetrici negli esoni costitutivi e negli esoni alternativi. E cosa scopro? Guardatelo qua. Gli esoni simmetrici sono quelli blu, gli esoni non simmetrici sono quelli rossi. Come vedete, la percentuale di esone simmetrico, che è abbondantemente sotto la metà, quello azzurro in questa torta qua, diventa invece abbondantemente sopra la metà nella torta che si riferisce agli esoni alternativi, che vuol dire che la maggior parte degli esoni alternativi sono simmetrici, cioè multipli di 3, come si spiega? Non tutti però. Allora, cosa succede secondo voi di quelli non simmetrici alternativi? Succede quello che abbiamo detto, cioè portano fuori lettura il resto della proteina. Allora, nella figura qui non si vede, molti di questi esoni alternativi sono terminali, quindi in questo caso qui non ci interessa, cambiano lo stop codon, ma non ha nessuna importanza. In quelli interni ce ne sono una certa percentuale, cioè una certa percentuale di exon skipped che mandano fuori i frame ci sono. Annotate tra l'altro, apro la parentesi, lo stesso discorso può essere fatto anche sugli estesi 3' e sugli estesi 5', la stessa cosa, eh? Vi ricordate gli altri due modelli di splicing che non sono lo skipping, che sono quelli del 3' alternativo e del 5' alternativo? Lì è la stessa cosa. Se io aggiungo un pezzettino di codificante, per esempio, alle zone che sta qui, deve comunque essere un multiplo di 3, no? Mi manda fuori. Allora, dicevo, in un certo numero di casi in cui questo esone alternativo manda fuori i frame il resto, questo viene considerato un fenomeno di tipo regolativo, cioè per tenere basso il livello, cioè per attenuare il livello di una certa proteina espressa, si può optare tra gli altri vari meccanismi anche quello di attivare uno splicing alternativo che ci codifica una proteina troncata non funzionale. Ci sono una serie di aneddoti, d'accordo, descritti in letteratura di questo tipo. Va bene? Okay. Andiamo avanti. Come sono nati? Ecco, questa figura qui interessante è come sono nati gli esoni alternativi. Gli esoni alternativi sono nati con tre meccanismi distinti dal punto di vista evolutivo. Cioè, uno è il meccanismo, quello di cui abbiamo già discusso, che è quello dello shuffling esonico. C'è la famosa storia del fatto che ci può essere, se vi ricordate, la famosa ricombinazione sbagliata, sfasata, tra diversi cromatidi fratelli e dà origine a passaggio di materiale da uno all'altro. Quindi la ricombinazione non equilibrata può dare fenomeno di shuffling esonico che porta chiaramente all'inserimento di un certo esone dentro a un gene, e questo può derivare ugualmente bene anche da duplicazione, cioè se voi avete per esempio qui un esone B che a un certo punto si duplica e poi va a essere inserito dentro all'introne da origine alla duplicazione, questo si vede molto. È chiaro che per esempio l'esempio del DSK di Drosophila che avete visto, quello spettacolare con le 38.000 forme, chiaramente deriva da questo tipo di duplicazione ripetuta dello stesso segmento, che poi ovviamente varia un pochino evolutivamente parlando, d'accordo. Il secondo meccanismo con cui è stato visto questa nascita di esoni alternativi è un meccanismo invece molto più curioso, e per cui ve lo racconto, è quello della esonizzazione delle sequenze ali. Allora, le sequenze ALU, se vi ricordate, è il tipo di elemento sign, elemento trasponibile di tipo retrotrasponibile. Quando abbiamo fatto i genomi, vi ricordate, abbiamo detto il 50% del nostro genoma è di tipo ripetitivo, quasi tutto di origine elementi trasponibili. Tra questi elementi trasponibili ci sono line, sign e l'ETR. le line sono quelle lunghe, le alu sono quelle, le sine sono quelle corte, sono di solito elementi 200-300 paia di basi. Alu è l'elemento assolutamente più frequente in tutti i vertebrati, in particolare nei mammiferi. L'alu 1 è quello umano, d'accordo? E vi avevamo già fatto il ragionamento che ce ne sono 1,5 milioni di copie nel nostro genoma. E avevamo già fatto anche il calcolo, se vi ricordate, 3 miliardi fratto 1,5 milioni, ci diceva che ogni 2000 basi più o meno c'era un elemento alu. E infatti questi elementi alu ce ne sono dappertutto. Se noi facciamo un gene medio, andiamo a vedere dentro gli introni di un gene medio, ci troviamo 3, 4, 5, 6 sequenze alu senza nessun problema. Quindi, no problem. Allora, queste sequenze alu sono state guardate molto accuratamente dalla gente che si occupa di alternative splicing e hanno scoperto che hanno diversi punti, by chance, chi lo sa perché, hanno diversi punti che somigliano a splicing site, cioè che somigliano ai famosi sequenzine conservate 5', 3', che abbiamo visto nello schema di prima. È ovvio che a questo punto, dato che questi sono elementi ad elevata velocità di trasposizione, e il fatto che questi qui vadano a finire dentro un introne è ovviamente un evento molto facile, il fatto che questi qui si portino dietro, lo vedete, una delle sequenze tipiche della ALU, per esempio, è il fatto di avere uno stretch di T. Che cos'è uno stretch di T? È il famoso polipirimidina che abbiamo visto prima. E quindi se questa polipirimidina poi è seguita da un dinucleotide AG, eccolo fatto lo splicing site. Quindi quando un alu si va a infilare dentro un introne, c'è una elevata probabilità che magari piccoli eventi mutazionali la trasformano in un esone. E allora la gente che lavora su queste cose qui è andata a esplorare tutti gli esoni conosciuti di tipo alternativo per somiglianza con le sequenze ALU e ha scoperto che ce n'è una percentuale pazzesca, tipo il 4% di tutti gli esoni umani sono di derivazione ALU. Così dicono. Beh, poi sai, questa valutazione, scusa, rispondeva Ulisse che mi diceva 4, così sì. No, nel senso che chiaramente dipende dal tipo di stringenza con cui misuriamo le somiglianze. Questa è un'altra parentesi che apro. Quando due sequenze sono quasi identiche non c'è nessuna discussione. No, cioè quando abbiamo una variazione, una base su 100, è ovvio che le somiglianze le vediamo anche a occhio, non c'è bisogno di fare un calcolo. Man mano che si va su delle sequenze che ovviamente hanno subito delle evoluzioni spaventose, quindi sono cambiate tantissimo, lì dipende da quando noi accettiamo che sia simile o no. Se abbiamo una vite che giriamo e diciamo ok, fino lì sono simili, di lì in avanti non sono più simili. Quindi con il livello di accettazione che hanno fatto questi vengono fuori il 4% degli esoni di derivazione A. Ok, e un'ultima alternativa può essere il fatto che un esone di tipo costitutivo abbia subito mutazioni e sia diventato un esone di tipo alternativo. Questo è ovvio, non è neanche tanto da studiare. Ok, sì, questa è la storia della conservazione della frame, ma l'abbiamo già discussa, quindi è solo scritta per voi. Ecco, un'ultima diapositiva che volevo discutere con voi, poi abbiamo finito, è questa, cioè il fatto dello stop codon in frame, cioè il problema che vi dicevo prima dei multipli. Cioè è chiaro che se noi abbiamo degli esoni, avete capito, simmetrici, cioè multipli di 3, è ovvio che quando vanno dentro o fuori tengono la reading frame normale e quindi non succede niente. Quando noi abbiamo un caso invece di non simmetrico, quello che può succedere è questo. Cioè se l'esone B per esempio non è simmetrico, ovviamente non saranno simmetrici neanche gli altri, d'accordo? A questo punto noi abbiamo una situazione, per esempio, di inclusione in cui abbiamo l'open reading frame normale. Se noi togliamo questo B, abbiamo cambiato la reading frame, e quindi voi sapete che lo stop codon è molto frequente su una sequenza casuale. Non so se ricordate la definizione professionale di open reading frame, è una sequenza continua che non contiene stop codon. Quindi è chiaro che io appena tolgo questa frame, dopo 20, cos'è il calcolo? 64 diviso 3, quindi ogni 20 nucleotidi c'è di sicuro uno stop codon, quindi si ferma. Io trovo uno stop codon in frame, d'accordo? E questo è una forma che non solo può, d'accordo, codificare una proteina tronca, e va bene, però il problema è che questa roba qui, cioè questo, un messaggero che contenga uno stop codon prematuro, si chiama. Perché è prematuro? Perché poi c'è l'altro pezzo di splicing, dopo c'è lo stesso, d'accordo? C'è l'altro splicing che riguarda esone C e esone D, cioè è avvenuto lo stesso. Quindi questo qui è un messaggero un po' buffo, in cui ci sono tutti gli esoni che ci dovrebbero essere, però c'è uno stop coding prematuro qui. Allora, c'è un meccanismo nelle nostre cellule che si chiama nonsense mediated decay. Non so se l'avete già sentito parlare di questo. Mai sentito? Si chiama degradazione mediata dal nonsenso. Allora, questa è una cosa particolare di cui non ho trovato la diapositiva stamattina. Voi mi perdonate, poi adesso ve la metto, ma me la spiego alla lavagna. C'è il messaggero pronto, quindi una volta che è stato slide, eccetera, ovviamente per andare nei ribosomi cosa fa? Passa attraverso il corpo nucleare, no? E se ne va verso il citoplasma, d'accordo? Allora, apparentemente esiste un meccanismo per cui alle giunzioni esone-esone, cioè quelle che rimangono qua, quando è andato via l'apparecchio di splicing, quando si è allontanato lo spliceosome, restano legate a queste giunzioni delle proteine che si chiamano exon junction complex, EJC. Queste proteine restano lì a marcare in qualche maniera quello che erano gli esoni, d'accordo? Quindi noi abbiamo il nostro RNA che sarà ovviamente cappato in 5 primo, sarà la sua campagna di protein legata, d'accordo? E poi qui ci sarà ovviamente il foglia, sto a scrivere tutto, sinceramente. Sulle confini che furono gli esoni c'è un complesso di proteine che si chiama appunto EJC, e c'è ovviamente a tutti gli ex confini, d'accordo? Allora, quello che hanno visto è che questa cosa qua, cioè questi EJC, restano ancorati, hanno un'interazione proteina-proteina, restano ancorati a una proteina che sta ancorata a sua volta alla superficie esterna del polo nucleare. Quindi voi immaginate che qui ci sia la membrana del nucleo, questo è il polo nucleare che l'ha appena estromesso, qui c'è la struttura del polo nucleare, e qui c'è una cosa che ancora queste EJC di sopra. Allora, a questo punto ci sarebbe, dico sarebbe perché insomma è una cosa ancora un po' in corso come meccanismo, ci sarebbe un primo round di traduzione, di prova di questo messaggero. Cioè, questo qui verrebbe agganciato dai ribosomi, d'accordo? E verrebbe sintetizzata la proteina dai ribosomi, d'accordo? Ok? Allora, se lo stop codon, mi seguite fino a qua? Allora, se lo stop codon sta nella sua posizione normale, che deve essere dopo l'ultima giunzione esone-esone, queste proteine vengono rimosse dal passaggio del ribosoma. Cioè il ribosoma passa, elimina l'exon junction complex e quindi dopo un po' lo stacca dal polo nucleare. Se questa traduzione di prova funziona, il messaggero se ne va e viene liberato dal citoplasma.
Se invece c'è un prematuro stop codon, immaginate che è successa quella roba lì che vedete sulla lavagna e si è formato uno stop codon qua, il ribosoma rimuove questo, ma poi si ferma. E quindi l'ultima action junction resta ancorata al polo nucleare. Come conseguenza di questo ancoraggio al polo nucleare arriva una ribonucleasi che se lo mangia. E questo è un meccanismo, questa Endel mi dice non sense mediated GK, cioè degradazione, è il meccanismo che ha spiegato che l'altro scoperto questo per un motivo molto semplice. Molti di voi fanno il curriculum biosanitario e mi sono interessato. Molte mutazioni oncologiche sono mutazioni troncanti, d'accordo? Cioè in molti casi le mutazioni, certe proteine oncogene e altre cose sono mutazioni di questo tipo, cioè troncanti, introducono uno stop codon a metà della proteina. Allora, se io sto studiando la proteina, adesso non mi viene neanche in mente l'esempio, sto studiando una certa proteina che ha subito la mutazione, no? Io mi aspetto, dico, so che c'è la mutazione troncante, mi aspetto di trovare nel citoplasma una forma di proteina più piccola di quella che è normale. Allora, tutti quelli che hanno studiato questo fenomeno non riusciranno mai a trovare questa proteina tronca, o con molta bassa frequenza. E quindi la gente è costata a pensare, ma come mai? Se c'è l'RNA messaggero che codifica questa forma tronca, poi non trovo la proteina tronca, ed è il motivo di questo qua. Cioè, perché l'introduzione di uno stop codon prematuro, quindi prima dell'ultimo slice dell'introduzione, manca la proteina di degradazione con questo meccanismo. E quindi, visto dal punto di vista non oncologico ma evolutivo, è possibile che in alcuni casi l'introduzione di un esone alternativo non sintetico, quindi che si cambia la lettera, sia un modo per tenere bassa l'espressione di un certo
passaggio. Se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo,
se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo, se ci ricordiamo,